dobbiamo riconciliarci con noi stessi. Se Dio mi ha perdonato, anche io mi devo perdonare. Incontro tante persone che mi dicono: ho fatto un errore, un peccato e non me lo perdono. Ma questa è una tentazione. Il maligno cosa ci suggerisce? È inutile che tu confiesi, tanto non ce ne esce niente. A sbagliaste e a paiare. Queste sono tentazioni. Non è umiltà pensare che dato che ho sbagliato ormai non c'è speranza. È una tentazione. E questo mi porta allo scoraggiamento e alla disperazione. Il Signore mi ama. Mi ha perdonato. Ha buttato in fondo al mare i miei peccati. Se li ho confessati, non esistono più. Li ha distrutti il Signore. E poi devo accettare i miei limiti. Tutti abbiamo limiti, ma se non li accetti i limiti, questi limiti ti schiacciano. Non devo mai disprezzarmi. Anche su questo punto, guardate il maligno quanto opera fa. A volte ci fa pensare che non valiamo niente, che ci cominciamo a farci schifo, ad avere rabbia, rancore, risentimento, a odiarci. C'è qualcuno che si odia. Lo sapete che da questo scaturisce poi l'odio verso gli altri anche. Se io mi odio, pensate se non odio gli altri. Ma io che fa? Prima fa odiare me stesso e poi fa odiare gli altri, poi fa odiare la vita, il mondo, tutto. Invece mi devo accettare così come sono, con i miei limiti. Devo avere la tenerezza che Dio ha per me. E Dio ha tanta tenerezza. E più debole sono, più il Signore mi ama. Più il Signore è accanto a me. Il Signore mi ama sempre in modo potente, però è chiaro che si piega, si china in modo speciale in chi è debole, in chi soffre. Però non devo mai disprezzarmi. Devo accettare il mio corpo. Se qualcuno non accetta il suo corpo, su chi ragazzi si fa una maschera facciale, chirurgia plastica, una cosa terribile, cancero. Non sono mai contenti, perché il problema, sapete, del proprio corpo non è un problema esteriore, è un problema interiore. Se io non mi accetto, ma posso cangiare tutti i maschere che voglio, non mi accetterò. Invece devo accettare il mio corpo, è un dono. Devo accettare così come sono. Per esempio, le donne devono accettare la loro femminilità, gli uomini, il loro essere uomini. È una grazia, c'è complementarietà, c'è diversità, ognuno di noi è un dono prezioso. Devo accettare la mia famiglia così com'è. Devo accettare il mio passato, non lo posso cambiare. Lo posso interpretare in un modo nuovo. Per esempio, se ho peccato, devo confessarmi, e quel passato, quel peccato sarà redento, sarà perdonato. Ma il mio passato lo devo accettare. Devo superare la poca stima di me stesso. A volte qualcuno pensa: io nella vita non farò nulla mai di buono. Purissimo Omaggio disse: tu figlia mia sei un disastro, però non è solo bene, un negasi come a tuo frate, che chi lo ha sangato, bravo, buono, sei un disastro. Allora forse nell'ignoranza, perché i nostri genitori tante volte poverini ne casava genuiti, ci hanno detto delle cose così. Invece che noi cominciamo che noi nella vita possiamo combinare solo guai, abbiamo cominciato a pensare così. Invece dobbiamo chiedere al Signore che ci guarisca da questo. Dobbiamo avere una stima serena di noi stessi. Noi stiamo stimati da Dio, per Lui siamo preziosi, siamo speciali, siamo figli di Dio, siamo figli amati da Dio, siamo figli protetti da Lui, siamo i figli più preziosi. Ognuno di noi è un figlio speciale. Allora affidiamo al Signore la nostra vita, il nostro rapporto con noi stessi. Abbiamo questo pensiero: Dio ci dice tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. E nel Salmo 139 si legge, versetto 13-14, Salmo 139, versetto 13-14. Sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Siamo stati creati da Dio. Siamo stati creati da Dio. Non siamo nati per sbaglio. Dio ci ha voluto e ci ha creati per amore. Allora nel nostro rapporto con noi stessi dobbiamo pensare come la pensa il Signore. Il Signore per noi ha progetti meravigliosi, progetti di tenerezza. Allora riconciliare. C'è una realtà che il Signore ci ha donato e si chiama perdono. Come Dio ci perdona, noi dobbiamo perdonare, lo diciamo nel Padre nostro. Rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dio ci perdona, noi dobbiamo perdonare. E il perdono cosa fa? Il perdono chiude tutte le ferite che si sono aperte nel nostro cuore perché abbiamo odiato qualcuno. Ora vi dico una cosa chiara. Le ferite del nostro cuore non si sono aperte perché qualcuno ci ha fatto del male, no, ma perché abbiamo odiato qualcuno. Se io non odio nessuno, non si apre nessuna ferita. Se io odio, si aprono tutte le ferite di questo mondo, chiaro o no? E se io perdono, si chiudono le ferite. Allora se voglio vivere nella libertà dei figli di Dio, nella pace, devo perdonare tutti, tutti, non qualcuno. Il perdono lo devo chiedere al Signore perché è opera sua. Devo dire: Signore, dammi la forza di perdonare. Devo voler perdonare con tutte le mie forze. Devo fare quest'atto di volontà. Devo scusare chi mi ha fatto del male perché è un peccatore come me. E poi lo devo benedire. Devo pregare per questa persona. Ma non una volta ogni tanto. Ho capito una cosa: quando io parlo di queste cose che per me sembrano semplici, tante persone magari interpretano questo in modo personale. Per esempio, quando io dico devi benedire una persona che ti ha fatto del male, ah va bene, l'hai benedetto, sì, quando? Una volta. E come? Signore, ti raccomando. E che cosa è successo poi? Ma in un momento perché non si dice tantissima picca picca ciubidu, se poi non desascio, se fosse con me non funziona, capito mio? È come se tu avessi tu nurcera e ti pigliassi tu mezza scorcia di camomilla, tantice mezza tazzina di camomilla, una volta sola. Dice, ma perché non mi passavo? Luce, ci vuole pinnele, cure intense, ci vuole cose incredibili. Ora, per quanto riguarda la preghiera di benedizione, per situazioni gravi ci vogliono mesi di preghiera, mesi. Io gioco una preghiera così, toccate fuga, mesi di benedizioni più volte al giorno. Quando posso essere sicuro che io ho perdonato? Quando, pensando a quella persona, ho pace. Quando non penso più che quella persona è stata la rovina della mia vita. Chiaro o no? Finché penso che è stata la rovina della mia vita, ancora ho bisogno di una cura. E la cura cos'è? Benedire, benedire, benedire. Gesù benedice, l'aiuta, la consola, riempia del tuo amore. Ma tante volte ogni per mesi, forse per anni, fino a che nel tuo cuore ci sarà pace. E questo lo devi fare anche per tutte le ferite passate. C'è qualcuno che dice: problemi non hai, perdonai a tutti. Ma tu ci hai pregato per chi ti ha fatto quella situazione, quel problema che ti ha creato quella situazione drammatica? No. Allora io penso proprio che non c'è stato il perdono in quella situazione. Devi pregare tu per tutte le persone che ti hanno fatto problemi gravi, problemi seri, finché nel tuo cuore c'è pace. E se hai odiato, devi chiedere perdono al Signore. Facendo così purificherai la tua vita. Il perdono passa attraverso atti di carità verso i fratelli. Dice il Signore: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Allora, accanto alla preghiera, che è potentissima, dobbiamo fare degli atti di carità verso chi ci fa del male. Questo è liberante. Qualcuno dice: ma che siamo babbe? No, siamo esperte, perché chi prega, chi ama e chi fa del bene vive nella pace piena, nella pace autentica. Voglio toccare un punto importante che per me è sempre più chiaro, che è alla radice di tanti problemi. È il quarto comandamento: onore il padre e la madre. Ci sembra che questo sia una cosa così, invece mi sono accorto sempre di più che da questo dipende tutto il resto. Dobbiamo onorare i nostri genitori, perché se no, lo sapete cosa succede? Che se non amiamo i nostri genitori e non li perdoniamo, i loro difetti saranno anche i nostri. A sapere chi sa. Se non la sapete, ora la sapete. Se noi non perdoniamo i nostri genitori, i loro difetti saranno anche i nostri. Se li perdoniamo, blocchiamo questa catena di Sant'Antonio. Perché loro cosa hanno fatto? Hanno avuto dei problemi con i loro genitori, li hanno accolti perché magari non li hanno perdonati, e poi si c'è la tramandarsi da padre in figlio di certi problemi. Se invece noi preghiamo per i nostri genitori, li benediciamo, perché? Perché ci hanno dato la vita, perché mai potremo ricompensarli per il bene che ci ha fatto, perché Dio ci dice che dobbiamo onorarli, dobbiamo amarli, perché sono sulla faccia della terra le persone più importanti. Allora, se noi li benediciamo, cosa succederà? Che noi li perdoneremo anche dei limiti, perché non esistono genitori perfetti, ve lo posso assicurare, non esistono, non esistono e non esisteranno mai. Ma dobbiamo perdonarli, dobbiamo benedirli. Anche su questo punto ho capito un fatto, che ci sono persone che pregano un po' per i genitori, dice: vabbè, ci disse una Maria e un bacio nuestro una volta. Ma se il tuo problema è stato un problema serio, che si è protratto per anni e anni e anni, non puoi risolverlo con una preghiera che dura 2 secondi. Ha bisogno una lunga preghiera il tuo cuore e una lunga benedizione che dura anche mesi e forse anni. Un sacerdote mi ha detto: ho pregato per mio papà e per mia mamma 1 anno e mezzo, e non è che aveva dei problemi gravi, no, però c'erano delle cose che non funzionavano, e si sentì liberato nel suo rapporto con i suoi genitori. Allora vi do un compito per casa, ma raccomando che la prossima volta vi dico cose, vi dico i quaderni, se vuoi facci sono i quaderni del vostro cuore. Pregate per i vostri genitori, benediteli, chiedete al Signore di ricolmarli di ogni grazia, di ogni benedizione. Vi accorgerete che più pregherete per loro, più cambierà il vostro cuore, il vostro cuore si rasserenerà. E voi vi accorgerete che tante cose miglioreranno nel vostro rapporto con loro, ma anche nel vostro rapporto con gli altri, perché nel rapporto con i genitori passa il rapporto con gli altri. Se io ho problemi con mio padre e con mia madre, li avrò con tutti gli altri,